Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 71esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questa puntata Amedeo si sofferma sul ruolo della violenza nel fascismo, mettendo in evidenza come questa fosse parte integrante del disegno politico messo in atto da Mussolini a partire dal 1922 con la presa del potere conseguente alla marcia su Roma. Viene così sfatata la leggenda secondo cui il fascismo ha fatto anche cose buone. Buon ascolto!
Giacomo Matteotti era stato chiarissimo. Nel marzo del 1922 aveva presentato il libro nero del fascismo sugli attentati squadristi in Italia. Violenze di ogni tipo, tra ritorsioni, bastonature, sparatorie, incendi, omicidi. In aprile il fascismo iniziò ad attaccare anche la monarchia. Naturalmente il re Vittorio Emanuele III non era amato, cresciuto senza amici, annoiato dai riti della corte. Diciamo che il re era quasi invecchiato prematuramente, e forse questo non fu un elemento che impedì al fascismo di arrivare al potere. Oggi parliamo dell'arrivo, visto che siamo in ottobre, al potere di Mussolini e dei fascisti in Italia. L'anno di violenza, l'anno di dominazione fascista, seguendo il titolo del pamphlet di Matteotti, fu tremendo, perché partì nel gennaio e si concluse proprio appunto in ottobre del 1922, dopo tutta una serie di violenze di ogni tipo, tra polarizzazione politica irreparabile e appunto l'uso della forza in tutte le relazioni dello Stato e con lo Stato da parte dei fascisti, che riuscirono ad arrivare al potere con di fatto un colpo di Stato e non in maniera democratica, specie nelle grandi città. Pensiamo a Bologna, dove c'era Balbo, per dire, che covava nuove strategie e squadrismo locale, o anche a Ferrara. Pensiamo a Dino Grandi, che poi sarebbe stato quello dell'Ordine del Giorno Grandi, di cui ci siamo occupati. Il fascismo oggi deve diventare un organismo politico potente e disciplinato, che agisca contro lo Stato e lo trasformi. Ecco, Mussolini scelse questa linea poi quando arrivò al governo, ma anche prima. Diciamo che ebbe ad usare bastone e carota, quindi da una parte rappresentarsi come l'uomo della sicurezza, ma anche l'uomo che non aveva remore nell'utilizzo della forza. È chiaro quello che Mussolini voleva lo Stato. Infatti disse: saremo con lo Stato tutte le volte che si dimostrerà geloso custode e difensore della tradizione e del sentimento nazionale. Ci sostituiremo allo Stato tutte le volte che si manifesterà incapace di combattere le cause e gli elementi di disgregazione interiore. Ecco, quindi in sostanza, già prima della presa al potere del fascismo nel 1922, c'era l'intenzione di sostituirsi allo Stato. Per Mussolini il fascismo è lo Stato, lo disse anche nella famosa definizione che diede. Naturalmente dobbiamo ricordarci l'Italia del tempo, era un'Italia piegata dalla vittoria mutilata, come si sarebbe detto, come avrebbe detto D'Annunzio, l'impresa di Fiume, eccetera. Era un'Italia che stava uscendo dal biennio rosso, era un'Italia impoverita, dove la Chiesa aveva ancora un enorme potere, era un'Italia di recente costruzione nazionale. Gli italiani si erano conosciuti, i meridionali con i settentrionali, nelle frontiere del Carso, sul Natisone, sul Brenta, su tutti quei fiumi, sull'Adige, sull'Adda, dove si combatté, sul Piave ovviamente, sull'Isonzo, dove era combattuta la guerra contro gli austriaci. E poi quindi in questo quadro anche di crisi economica, di crisi sociale, di disoccupazione, il fascismo era assolutamente prevalente dal punto di vista che era stato in grado di radunare tutta una serie di consensi. Il governo Facta, Luigi Facta, piemontese, era riuscito a sospendere tutti i porti d'armi da Firenze a Roma, ma era troppo tardi in quel luglio del 1922. Si attaccavano i municipi, si sfigurava proprio la funzione politica, e in questo senso la democrazia era già in crisi. Si disse infatti che quando poi Mussolini arrivò al potere, di fatto seppellì la democrazia, perché la democrazia era già interrata, insomma, quindi non fece altro che mettere altra terra sulla democrazia. Tesi abbastanza ardite, perché comunque le libertà civili c'erano prima del fascismo e dopo non ci sarebbero più state, come è noto. C'è da dire che anche i popolari, le altre figure che popolavano l'arena politica, i popolari di Don Sturzo per intenderci, ma anche i socialisti, eccetera, furono divisi, erano divisi nella risposta corale alle violenze. E c'è da dire che una classe borghese, anche in questo senso cattolica, ma anche i liberali, occorre dire, vedevano forse il fascismo come il minore dei mali. Perché? Perché lo vedevano come un'antitesi al problema della questione sociale, al problema anzitutto del socialismo, che aveva preso il potere in Russia, ricordiamolo, nel 1917 con la rivoluzione leninista. Ecco, l'Italia, già fragile e povera, aveva tutt'altri interessi, secondo questa interpretazione, che avere appunto anche una rivoluzione rossa al suo interno. E d'altra parte, i socialisti raccoglievano ancora i cocci delle perenni polemiche che ci sono a sinistra e della scissione, la scissione di Livorno, che diede poi vita al Partito Comunista d'Italia, poi Partito Comunista Italiano. Mussolini, nel frattempo, si vedeva sempre più stretto tra una corrente più istituzionale, che era rappresentata appunto da Grandi oppure da Giacomo Acerbo, quello della legge Acerbo, e quella invece più rivoluzionaria di Balbi, ma anche di Balbo, chiedo scusa, ma anche di Roberto Farinacci, il picchiatore di Cremona, e di Michele Bianchi, che poi sarebbe stato segretario del partito. Ecco, poi naturalmente nell'ottobre l'apice, se vogliamo, l'insurrezione, fu proprio un'insurrezione fascista che andava a convergere sulla famosa marcia su Roma per occupare il governo e obbligare dunque la corona ad affidare l'esecutivo nelle mani dei fascisti. Su questo c'è da dire che due dei quattro quadrunviri, Cesare Maria De Vecchi e Emilio De Bono, erano abbastanza scettici, però alla fine Mussolini riuscì a tagliare corto e a conquistare il potere. La marcia o si fa subito o non si farà mai più. Il tempo è maturo e il governo è marcio. Lo spettro di Giolitti viene avanti piano piano, disse Mussolini. La paura di avere un nuovo governo Giolitti, l'eterno Giolitti. Si parlò anche di Salandra, già appunto in alte cariche. Venne dichiarato dal governo Facta che voleva dimettersi, cosa che successe. Il governo lo stato di assedio, ma il re Vittorio Emanuele lo cancellò per tanti motivi, tra cui anche, occorre dire, la pavidità del sovrano. Dunque, i preparativi della marcia su Roma andarono a gonfie vele per i fascisti, che avevano in sostanza ingolfato il governo. E Mussolini resse le pressioni e fece la marcia su Roma. La fece da Milano, o meglio, come disse uno scrittore, la fece dal vagone letto, perché poi Mussolini arrivò a cose già fatte a Roma, proprio per ricevere l'incarico da parte del sovrano. Quindi nessuna marcia su Roma per Mussolini. Quindi una delle tante menzogne, una delle prime tante menzogne di quello che poi sarebbe diventato il regime fascista, e che avrebbe cancellato e smantellato lo Stato liberale. imperiale. La marcia su Roma fu infatti, se vogliamo dirlo, una dichiarazione di guerra nei confronti dello Stato liberale e dello Stato e dell'appropriazione dei fascisti delle istituzioni pubbliche. Mussolini conquistò il palazzo con la violenza, certamente i malcontenti operai e degli industriali, la paura di una rivoluzione su stampo di quella bolscevica, la classe politica litigiosa, la vittoria mutilata, l'abbiamo detto, contribuirono all'ascesa del fascismo, ma anche la violenza nelle fabbriche e nelle strade. La paura della violenza fascista però, si dice, e per molti nei fatti fu così, meno paurosa da questo punto di vista rispetto a quella degli avversari o dell'instabilità. Mi spiego meglio. In altri termini, venne percepito la rassicurazione della destra fascista rispetto al caos che proveniva e che promettevano altri attori politici. In questo senso era ovvio che Mussolini veniva visto come un salvatore, un messia. E così si propose come una persona che poteva stabilizzare e mettere fine, diciamo, a tutta l'instabilità e le degenerazioni che c'erano, le degenerazioni dello Stato liberale, secondo lui, e che appunto lo avrebbe poi soppresso. La paura naturalmente della violenza fascista non era qualcosa di nuovo, ma era qualcosa che allarmava certamente le classi dirigenti del tempo. La monarchia, le forze economiche, la maggioranza degli intellettuali, l'opinione pubblica borghese si interrogò naturalmente sulla questione: dare o no le chiavi del governo a Mussolini, e in questo senso gliele diedero, e come, perché lo vedevano forse come un male minore. Tanti intellettuali, il caso di dirlo, tanti industriali, ma anche alcuni operai, diedero il loro supporto a Mussolini. Pensiamo alle forze liberali, Croce, Benedetto Croce, il più grande filosofo del tempo, e anche Luigi Einaudi, uno dei grandi economisti, salutarono il nuovo presidente del Consiglio con favore. Naturalmente la luna di miele durò molto poco, durò un annetto, due anni, ma poi c'erano anche quelli che dicevano, con Vittorio Emanuele Orlando e Giovanni Amendola, che forse si doveva elaborare una coalizione di governo che potesse contemplare anche l'inclusione dei fascisti, soltanto che appunto quando si parla di inclusione vuol dire che si è dalla parte della maggioranza. D'altra parte invece i fascisti diventeranno molto presto anche una maggioranza con inganni elettorali di ogni tipo, peraltro come è noto, classificati come tali dall'onorevole Matteotti da cui partivamo. Dal punto di vista della corona si temeva certamente anche il disfacimento dello Stato, e d'altra parte quindi il fascismo, i fascisti e Mussolini si rappresentarono come un qualcosa che andava a riempire un vuoto di sistema, o una paura del vuoto forse, e la natura, come è noto, aborra il vuoto, e quindi questo vuoto fu riempito. E l'uomo forte arrivò, impose il suo ordine. In questa seconda parte di puntata vorrei dedicarmi più che altro all'uso della violenza, l'uso sistemico della violenza da parte del fascismo, una violenza usata come meccanismo di relazione e quindi di rinuncia stessa all'uso della persuasione, ma anche all'uso delle istituzioni liberali. Il fascismo è per natura sua un qualcosa di violento, segue l'istinto alla violenza, e sotto il fascismo la violenza era esercitata, era legale ed era legata allo Stato. In questo senso tutti erano in pericolo, dal punto di vista che con uno Stato arbitrario che crea e che sospende di fatto l'habeas corpus, nessuno è più al sicuro, e non lo erano di certo gli avversari politici del fascismo, che furono costretti, obbligati a scomparire, a emigrare, i fratelli Rosselli, per dire, da tante persone, tante figure, il fior di intellettuali messi in galera, pensiamo a Gramsci, ma tante figure che giustamente avrebbero puntato il dito contro questa dimensione proprio del fascismo, cioè l'uso della violenza. Oggi si dice fascismo per addirittura sostituire talvolta l'aggettivo violento, ecco, è una definizione che francamente è un po' riduttiva e forse non ha delle grandi basi storiche, però forse sottolinea anche il fatto che proprio il fascismo è nato, nasce e prolifera nella violenza. E naturalmente il fascismo non è solo violenza, ma è anche tutta una serie di contraddizioni, perché la sua natura è una natura corporativista e autarchica. È una natura criminale e demagogica, ma che vuole anche farsi governo e quindi che non può contemplare questo tipo di natura. Un fenomeno certamente violento, un po' di destra e un po' di sinistra, collettivista certamente. Il collettivismo è la dottrina trasversale che prevede che l'essere umano non esiste come individuo, ma è all'interno di certe classi. Classi di qualsiasi tipo, classi economiche, classi sessuali, classi politiche, classi religiose, no? E quindi è un nemico esistenziale del liberalismo, che invece poi definisce esattamente il contrario, cioè il valore, l'importanza dell'individuo. Quella del fascismo fu un'escalation, certamente, ma fu proprio un'escalation della violenza e nella violenza. E la lista di tutte queste porcate, scusatemi la espressione del poco radiofonica, poco da podcast, è lunghissima. E quindi tutti quelli che dicono ancora oggi ma Mussolini ha fatto cose buone, manco per niente, nel senso che il fascismo è male. Come disse qualcuno, fascismo male assoluto, e quel qualcuno non era di sinistra, ma che crea e prolifera nella violenza. ...1922 la creazione del Gran Consiglio, che però aveva soltanto una funzione consultiva. L'anno dopo gli eccidi di civili in Cirenaica, poi la legge Acerbo che assegnava il premio di maggioranza alla lista con la maggioranza relativa. Nel 1925 il regime abolì le libertà di stampa e le libertà di sciopero, fu introdotto il reato di offesa al duce. Nel 1926 alle donne venne proibito di insegnare le materie scientifiche e la filosofia. Lo stupro addirittura non costituiva più un reato a meno che l'uomo non sposasse poi in seguito la donna. Il regime iniziò dunque la politica di allontanamento degli indesiderati abbastanza presto, c'è da dire, se non è violenza questa, oltre 15.000 tra il 26 e il 43. Il sindaco, la figura del sindaco eletta a livello popolare, venne sostituita dal podestà, che era espressione del regime. Nel 27 si assistette alla creazione dell'Ovra, che era praticamente la Gestapo fascista. Nel 28 gli aventi diritti di voto, che tra l'altro tra le quali non figuravano le donne, sarebbero stati chiamati a esercitare questo diritto soltanto in caso di un referendum. Infatti le elezioni vennero abolite, la Camera perse circa 130 suoi membri nel 29, e poi ci fu la riforma del 1930 del codice Rocco. Nel 31 fu introdotto il reato di offesa al prestigio dello Stato o dell'autorità. Nel 34 il Parlamento viene di fatto abolito, e nel 35 è noto c'è la famosa guerra di Etiopia, la guerra coloniale, una guerra dove viene usato il gas, l'iprite, il fosfene contro le popolazioni locali. Nel 37 venne fondato il Minkul Pop, che introdusse una iscrizione al partito praticamente obbligatoria per lavorare. Cioè, non obbligatorio, però insomma, raccomandabile, diciamo, che quello che è raccomandabile sotto un regime è un'imposizione, ovviamente. Nel 1938 ovviamente le leggi razziali, ecco, si dice spesso che no, le leggi razziali furono l'apice del disgusto nei confronti del fascismo. Nel 1939 l'alleanza con il Terzo Reich e poi il cambio di nome da Camera dei Deputati a Camera dei Fasci delle Corporazioni. Dunque, come questo breve elenco non esaustivo, ma siamo partiti dalla marcia su Roma, ci dimostra che il regime di Mussolini non fu buono, nel senso che non è che il Duce ha fatto anche cose buone, ma vabbè, peccato per quelle leggi razziali o per il patto d'acciaio. No, 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 la violenza, la violenza, lo smantellamento delle istituzioni, della libertà dei cittadini inizia subito. Dal 22, quando uno prende il potere con la forza, è già fuori dall'ordine secondo cui lo Stato, secondo cui appunto la politica si regge sulla convivenza pacifica e democratica, non sull'uso della violenza da parte di alcuni settori. Quindi, in questo senso, il patto d'acciaio, le leggi razziali, che per quanto orribili e disgustose fossero, sono soltanto la continuità del regime. Sono una naturale conseguenza, forse anche, ma di certo non furono il discriminante che ci può autorizzare a dire: no, ma quello fu un buon regime, ha fatto le pensioni. Tra l'altro, sono anche tutte sciocchezze. Occorrerebbe una puntata, forse soltanto anche un libro, e ce ne sono, per smantellare anche tutta quella serie di fake news che, come si dice, che supportano queste tesi. Chiunque pensa di governare con il pugno di ferro in maniera illiberale e non democratica, che intimidisce, usa la forza, che non pensa che le persone siano uguali nei diritti, ma che usa lo Stato per i suoi fini, che discrimina i propri cittadini e che disintegra le istituzioni stesse, è un violento. Quindi, in questo senso, il fascismo nasce, vive e prolifera nella violenza. Ricordiamoci che l'essere umano non esisteva più sotto il fascismo. La gerarchia corporativa regnava su un paese agrario, illetterato, con poche industrie, povero e certamente poi impreparato alla guerra. Ci siamo fermati al 39, ma poi l'autogenocidio, se vogliamo, 400.000 persone sono morte in quella guerra folle, e il regime codardo pensava di vincerla e alla fine la perse. E perse tutti, persero tutti, persero gli italiani, persero i loro risparmi, persero le loro case, persero anche la credibilità internazionale. E tutto questo era nato proprio da quello da cui siamo partiti, dalla violenza intrinseca della dittatura.
Siamo così giunti alla conclusione anche del 71esimo episodio. Vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.